di Cristo.
Amen.
Accomodatevi, fratelli e sorelle. Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dal libro della Genesi, capitolo 4. Leggeremo insieme dal versetto 9 fino al versetto 15. Genesi 4, 9. Il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? Il Signore disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino disse al Signore: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma il Signore disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. La settimana che è trascorsa per me è stato un momento di riflessione e mi sono confrontato con questa domanda che mi è stata suggerita da uno dei libri che sto leggendo e lavorando per Alfa e Omega, ed è questa: se avessi la possibilità di fare un'intervista a Gesù, cosa gli chiederesti? Quale domanda gli porresti? Ho cercato di pensarci un po', mi sono venute alcune domande in mente, ma poi ho abbandonato questa riflessione, perché ho cominciato a riflettere su qualcosa che è molto più importante. E mi sono chiesto, e mi sono posto a pensare e a riflettere, a questa domanda. Quale domanda pensi che ti sarebbe rivolta da Gesù se lui ti dovesse incontrare oggi? Questa è sicuramente più importante. E voi ci pensate, se oggi avessimo la possibilità di avere un incontro faccia a faccia con Gesù, quale domanda lui porrebbe a voi? Quando Dio va incontro agli uomini, quando Dio ci viene incontro e ci pone delle domande, l'effetto di queste domande è sempre dirompente. E comunque vada e qualunque risposta noi diamo, la sua conoscenza di noi rimane invariata, mentre la nostra conoscenza di Dio cambia, nel bene e nel male. Noi abbiamo già riflettuto sulla risposta, e che poi in realtà era una domanda retorica, di Caino a Dio: dov'è tuo fratello? Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Una risposta arrogante, bugiarda, sprezzante, che egli diede dopo aver commesso il primo omicidio della storia. E poi abbiamo visto, ne abbiamo già parlato domenica scorsa, abbiamo visto Caino precipitare in un abisso di autocommiserazione quando Dio gli annunciò la maledizione e la condanna che sarebbero state su di lui. Ma da notare in questa storia c'è certamente dell'altro. In questa storia i protagonisti chi sono? Certo, c'è Caino, c'è Abele, c'è Dio. Ma ci sono anche altri protagonisti in questa storia. Chi sono? Beh, dobbiamo comprendere che la scrittura è stata data per noi perché non semplicemente per darci delle informazioni riguardo a qualcosa che è accaduto molto o poco tempo fa, nella notte dei tempi o nell'alba dell'epoca della grazia, ma è stata data a noi affinché noi potessimo imparare. Prima Corinzi 10:6, l'apostolo Paolo parla della funzione, dell'utilità della storia biblica, quando dice: queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive. Quando dice: ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Cioè, gli altri protagonisti di questa storia siamo noi che la leggiamo, che ci dobbiamo fare interrogare sul significato, sul valore, sull'importanza di questa vicenda e pensare che la storia di Caino e di Abele non è una cosa che non ci riguarda, è qualcosa che, come spero di riuscire a fare nel miglior modo possibile, riguarda ciascuno di noi. Dio incontra Caino. Pensate a quale effetto ha avuto l'omicidio di Abele nel cielo. Abele è stato il primo uomo ad entrare alla presenza di Dio. Fino ad allora, dall'eternità e per chissà quanto, tra virgolette, tempo, non c'era stato altro che Dio e poi gli angeli, che evidentemente Dio li ha creati nel cielo, in un momento, probabilmente della settimana della creazione, non lo sappiamo, ma sicuramente in cielo non c'era nessun uomo. Il primo uomo ad entrare nel cielo è stato Abele. Chissà quale stupore, quale meraviglia. Se Gesù ci dice che c'è festa in cielo quando un peccatore si ravvede, quanta festa c'è in cielo quando un peccatore ravveduto, un santo, un martire della fede, entra nella gloria di Dio. E se noi vediamo nella terra che praticamente non succede niente, Abele è soppresso, la violenza di Caino si esprime, egli lo uccide, non sappiamo cosa succede, forse lo seppellisce o semplicemente lo abbandona sui campi e non c'è nessun segno, il cielo non si oscura, non c'è alcun terremoto, non succede nulla. Caino probabilmente avrà pensato che nessuno avrebbe saputo quello che era successo, nessuno l'aveva visto, sulla terra non succede niente, ma nel cielo c'è una rivoluzione perché Abele entra trionfante per essere coronato di gloria, il primo uomo ad avere contemplato Dio senza veli, nella sua bellezza. Ma che cosa succede a Caino? Dio gli va incontro e gli pone questa domanda: dov'è tuo fratello Abele? E l'abbiamo già detto, questo non scaturiva dalla necessità di Dio di acquisire delle informazioni. Il Signore sapeva perfettamente quello che era successo. Aveva lo scopo di portare Caino allo scoperto. Ultima possibilità. Dov'è tuo fratello Abele? Se vi foste trovati al posto di Caino, cosa avreste fatto? Non lo so. Ma io credo che l'unica cosa che si sarebbe dovuta fare era questa: gettarsi a terra con la faccia per terra e dire: l'ho ucciso. Caino invece risponde: non lo so. Continua con il suo orgoglio, e Dio, che gli aveva posto questa domanda semplicemente per farlo riflettere, con quella domanda semplicemente gli voleva dire questo: io lo so che cosa hai fatto, io l'ho visto e sono venuto qui non semplicemente per essere informato da te in modo da potergli fare il funerale, ma io sono venuto qui per chiedere conto delle tue azioni. E questo è esattamente quello che Dio farà con ogni peccatore inconvertito, con ogni essere umano. Viene il giorno della resa dei conti, viene il giorno in cui Dio verrà e ci farà delle domande dalle quali non possiamo sfuggire. Pensate di poter continuare a commettere qualunque forma di peccato e trasgressione senza patire le conseguenze della legge di Dio? Pensate che sia possibile peccare senza che Dio veda, senza che Dio senta, senza che Dio sappia? Prima o poi ognuno di noi incontrerà Dio. Dio ci verrà incontro e ci farà una domanda che per noi sarà inevitabile. Quale domanda porrà a te, a me? Pensateci. Sappiate solo una cosa: che Dio non fa domande inutili, che il Signore non si metterà a discutere sui dettagli, sui particolari, sulle inezie, sulle opinioni, ma ci porrà davanti a questioni serie. Questa è la prima cosa. La seconda cosa di questa domanda è una fonte di grande consolazione per qualcuno tra di noi che soffre. Perché sapete, la parola Abele in ebraico, Hebel, ha come significato soffio, vapore, ed è la stessa parola che noi troviamo nel ritornello dell'Ecclesiaste, no? Vi ricordate? Vanità delle vanità, tutto è vanità, Hebel, Evelim. Questa parola vanità, soffio, vapore, è la parola Abele. Che cos'è l'uomo? Che cos'è Abele? Ma è un vapore, dice Giacomo, che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Che cos'è la vita vostra? Non siamo che un soffio, non siamo che qualcosa di estremamente effimero, fugace, temporaneo. Cosa sono 20, 30, 50, 70, 100 anni di vita su questa terra? Noi ce ne vogliamo via. Cos'è un uomo agli occhi di Dio, il creatore di tutte le cose, colui che ha a sua disposizione angeli potenti a miriadi e a migliaia di migliaia? Che cosa sei tu in mezzo a 7 miliardi? Quanti siamo? 7 miliardi? 7 miliardi di persone. Chi sei tu? Chi sono io? Eppure l'Iddio creatore del cielo e della terra non si dimentica dell'uomo che è un soffio e che è vanità, neanche del più piccolo, neanche del minimo. Dio si cura degli individui, Tu per le persone, per i tuoi compaesani, per la gente potresti essere trasparente, invisibile, nessuno ti calcola, nessuno ti considera. Nessuno ti vuole, nessuno ti cerca per essere come amico, nessuno vuole stare con te. Dio invece si cura di te. Dio si interessa ai piccoli. Dio si interessa agli oppressi. Dio si interessa a coloro che subiscono gli abusi e le prepotenze di tutti i bulli di questo mondo. Forse c'è qualche bambino, qualche bambina tra di noi, qualche ragazzo, qualche ragazza che subisce le prepotenze di qualche compagno, di qualche compagna, magari a scuola, di qualche bullo, come Caino. Dio lo sa e si interessa proprio di te, ti comprende. Come abbiamo letto nel Salmo 145, Dio ode il loro grido e li salva. Gesù ce lo ripete nella meravigliosa parabola del giudice iniquo, quando dice che il Signore ascolta la voce dei Suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte. Se qualcuno di voi ha ricevuto dei soprusi, delle violenze, soffre, le tue sofferenze non sono nascoste a Dio. Come Dio si cura di Abele? Dal punto di vista umano, chi è Abele? Abele è un perdente. Abele è uno di quelli che non vale niente, che viene soppresso dalla forza, dal potere, dalla prepotenza, dalla violenza. Ma agli occhi di Dio, Abele è prezioso. Il nostro Dio non è un orologiaio cieco o veggente che non si cura della sua creazione dopo averla fatta. È piuttosto il Padre onnipotente che con la sua provvidenza tiene il mondo intero nelle sue mani e tiene i nostri cuori, le nostre vite. Noi siamo importanti davanti a Dio. E il Signore non dimentica nulla e niente e nessuno. Nel libro del profeta Isaia è scritto così, Isaia 26:21: ecco, il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra, e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Noi quando pensiamo alla violenza, al male, no? Pensiamo, non dobbiamo lasciare questo argomento nelle mani degli atei. C'è tanta gente che dice, ecco, il mondo è pieno di violenza, dov'è Dio? Eccolo qui Dio. Dio metterà ogni cosa a suo tempo, metterà ogni cosa in ordine. Chiederà conto di chiunque ha sparso il sangue, le violenze fatte nella guerra, le violenze fatte dalla mafia, dalla camorra, dall'andrangheta, dalle organizzazioni criminali, dai terroristi. Dio chiederà conto di tutto il sangue di quei bambini uccisi nel grembo delle loro madri. Dio chiederà conto di ogni omicidio, di ogni violenza che sarà stata fatta sulla terra, e nel giorno del giudizio ogni goccia di sangue di vittime innocenti sarà vendicata. Il fatto che i cristiani non fanno le loro vendette non significa che i cristiani non gridino che Dio li vendichi. Dio ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, e chiunque maltratta le persone in tutti i modi sarà severamente da Dio punito. Questo è il nostro argomento. Dio non è indifferente al male, Dio sistemerà ogni cosa a suo tempo, ma lo farà. Così ha fatto con Caino, gli dà la sua maledizione, il lamento di Caino, tutto ciò che disse riguardo alle implicazioni della sua maledizione è perfettamente adeguato. Caino avrebbe cominciato a conoscere l'inferno sulla terra, i tormenti, le frustrazioni, i terrori, i dolori. Perché uccidere un uomo, odiare un uomo, e uccidere e odiare l'umanità intera, ed è uccidere un uomo e anche attentare a Dio stesso, perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'uomo è immagine di Dio. Fare del male a un uomo, a una donna, c'è bisogno che lo dica? Io non voglio fare il presuntuoso, ma per quanto mi riguarda tutta questa questione dei femminicidi non è una cosa nuova. Uccidere una donna è terribile, perché spesse volte alla violenza si aggiunge anche la vigliaccheria da parte di uomini che approfittano della loro maggiore forza, no? Per approfittare di chi è fisicamente più debole. Ma uccidere un uomo o uccidere una donna non fa alcuna differenza, perché uomo e donna, maschio e femmina, sono immagine di Dio, e significa attentare a Dio stesso. Ma voglio farvi notare che il Signore non ha voluto distruggere Caino e non ha voluto che Caino fosse ucciso. Gli dà questo segno, questo marchio. Questo marchio non dobbiamo pensare che fosse qualcosa. Non lo sappiamo come è questo marchio, ma sicuramente era un segno distintivo che serviva a proteggere Caino. Nessuno doveva toccare Caino. E lo vedremo perché la prossima volta, nel prossimo sermone, vi mostrerò che Caino aveva un compito da svolgere su questa terra. E Dio lo lascia perché aveva un compito. Nessuno avrebbe dovuto uccidere Caino, e infatti Dio gli dà una tregua e lo benedice, sebbene è maledetto, ma gli dà delle benedizioni, quelle della grazia comune, quelle di una famiglia, quelle di una vita più o meno lunga. Lui vivrà ancora a lungo, costruirà una città, avrà dei figli, avrà una posterità. Gli dà una tregua e gli dà anche tante benedizioni terrene e materiali. Chi è Caino? Caino è uno di quegli uomini del mondo, dice nel Salmo 17, è scritto così: liberami con la tua mano dagli uomini, o Signore, dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita e il cui ventre tu riempi con i tuoi beni, e di questi si saziano i loro figli e lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Questo è Caino. Dio gli dà una tregua. Quindi Dio incontra Caino. Ma in questa parola si verifica anche un altro incontro, e vi ripeto, non sto parlando di Abele. Sto parlando di noi, questo passo è per noi, è per me, è per voi, e in particolar modo credo che questo passo sia per qualcuno di noi che ne ha particolarmente bisogno. Perché dico questo? Perché quello che il Signore fece con Caino è quello che Dio fa con ogni uomo. Avete notato che ci sono delle somiglianze tra il capitolo 3 e il capitolo 4 di Genesi, con quello che Dio ha fatto con Adamo ed Eva e quello che Dio ha fatto con Caino? Ve le faccio notare, per esempio, al versetto 9 del capitolo 3 Dio dice: dove sei? E la stessa domanda, o la domanda quando si avvicina a Caino, è simile, inizia con un dove, ma in questo caso è dov'è? Dov'è? Dove sei? Ad Adamo. Dov'è tuo fratello Abele? Al versetto 9 del capitolo 4. Al versetto 13 del capitolo 3 dice: cosa avete fatto? Cosa hai fatto? E lui anche a Caino dice: che cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Poi al versetto 17 del capitolo 3 Dio maledice la terra: sarai scacciato dalla terra, dice a Caino al versetto 11, spine e triboli per Adamo, spine e triboli per Caino. L'uomo e la donna vengono scacciati dalla presenza di Dio, Caino si allontana dalla presenza del Signore. Vedete cosa succede? C'è proprio una specie di paradigma, di traccia, di ripetizione. La stessa cosa accade sempre. Quando pecchiamo, seguiamo lo stesso sentiero di Adamo, Eva, Caino e tutti gli altri. E Dio viene a noi e ci dice: cosa hai fatto? Dove sei? Poi pronuncia il giudizio e la punizione a meno di un nostro ravvedimento. Dio viene incontro a tutti gli uomini, Dio si occupa di tutti i Caini e non dimentica, come abbiamo visto, gli Abele di questo mondo, coloro che sono abusati, violati, offesi. E Dio viene per proteggere gli Abele e per giudicare i Caini. E noi dobbiamo ringraziare Dio questa mattina, se onestamente possiamo dire di non appartenere alla schiera dei Caini. Non siamo persone che hanno scheletri nell'armadio, cose inconfessabili, segreti. E possiamo lodare Dio se non siamo come Caino. Però prima di farlo vorrei che vi esaminaste insieme a me su due peccati. E dico questo e ho concluso. Ci sono due peccati qui che dobbiamo osservare. Il primo è il peccato dell'invidia. Perché credo che tra tutti i peccati che noi osserviamo in Caino, il peccato dell'invidia è il più radicale. Cosa voglio dire? Sia nella predicazione scorsa che in quella precedente, in cui ho parlato di Caino, ho citato un versetto di Prima Giovanni 3:12. Io lo rileggo. Guardate se riuscite a vedere insieme a me l'invidia di Caino in questo testo. Non fate come Caino, dice Giovanni, che era del maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Qui dice che la malvagità che portò all'omicidio Caino è stato il fatto che lui aveva osservato le opere giuste del fratello e aveva confrontato le opere giuste di suo fratello con le sue opere malvagie. Questo peccato si chiama invidia. Vedete, l'invidia o gelosia, no? Quando siamo desiderosi di quello che hanno altri, è uno di quei peccati che è uno dei più comuni, dei più pericolosi e dei più gravi. Per questa ragione qualcuno l'ha definito come una specie di parassita che si nutre di cose buone, di quello che è bello, di quello che è buono, di quello che è desiderabile. Di che cosa invidiamo noi? Noi invidiamo ciò che è bello, noi invidiamo ciò che è buono, invidiamo ciò che è desiderabile. L'invidia, o chi è invidioso, osserva la bontà che Dio riserva ad altri, osserva la felicità di altri, osserva i beni o i doni che altri hanno, il successo che altri ottengono, la salute che altri possiedono, e comincia a desiderarla a qualunque costo, e questo ci avvelena. Fratelli, io credo che anche il più santo tra di noi non è del tutto libero dal peccato dell'invidia. E volete sapere come possiamo misurare il grado della nostra invidia? Ci sono alcune domande che ci possono aiutare a valutare il livello di invidia, una sorta di invidiometro, no? La prima domanda è questa: come ti senti quando un tuo amico, un tuo fratello, un'altra persona viene lodato calorosamente? Quando qualcuno che tu conosci si parla bene di lui o di lei, come ti senti? Come ti senti quando qualcuno viene criticato invece? Qual è la tua reazione? Ti compiaci? Ti dispiaci? Soffri, lo difendi, oppure ci metti il carico sopra? E poi, pensando agli altri, quando parli di qualcun altro, sei più incline a criticare, lamentarti, oppure lodare il prossimo? E poi un'altra domanda: sei ugualmente contento se non possiedi la benedizione che vedi altri possedere, di qualunque tipo possa essere? Può essere una benedizione materiale, può essere una benedizione spirituale, può essere una macchina, poi un bambino, potrebbe essere il gioco del proprio fratello, della propria sorella. Lo voglio. Perché lui è così contento, sta giocando con quella cosa, è così felice, voglio la sua felicità, e pensate che quella cosa può rendervi felice. E quindi gliela prendete, gliela strappate di mano. Fratelli e sorelle, state attenti all'invidia. Nessuno di noi è scevro. Un predicatore può invidiare l'abilità di un altro predicatore nell'annunciare la parola di Dio. In questi giorni non faccio assolutamente mistero di questa cosa, perché è qualcosa di particolarmente forte che ho sentito nella mia vita. Ho sentito questo pugnale dell'invidia trafiggermi il fianco. Quando vedo persone che stanno bene in salute, che possono fare tutto quello che vogliono, e guardo a me stesso che sono piuttosto limitato in questo periodo, e mi sono cominciato a domandare dentro di me: ma che sta succedendo? E ho capito che le mie limitazioni di questo momento non erano altro che invidia nei confronti di chi queste limitazioni non ce l'ha, e mi sono dimenticato in quei momenti degli anni e delle lunghi anni in cui non ho avuto praticamente alcun limite e alcun dolore e alcuna malattia o alcuna sofferenza con cui dover combattere. L'invidia è una cosa grave. E non è vero che la conosciamo tutti quanti, siamo un po' tutti quanti come Caino. Quando ci dimentichiamo la valanga di benedizioni che Dio ci ha dato e cominciamo a soffrire perché ci sentiamo mancanti in quella cosa in particolare. Un predicatore, credo dell'Ottocento, scozzese, Alexander White, dopo aver parlato di Caino, guida la sua congregazione in questo modo e dice: se non l'abbiamo mai fatto prima d'ora, facciamo la preghiera dell'invidioso. Qual è la preghiera dell'invidioso? È questa: o Signore, non permettere al diavolo di infettarmi con questa lebbra, non farmi mai provare i sentimenti dei disperati e dei dannati, fa che io non mi senta male quando vedo il bene altrui. Donami il tuo spirito per promuovere il bene del mio fratello e per ringraziarti nel vedere la sua prosperità e il fatto che egli è onorato. Che io non sia mai il censore che maledice le sue azioni, il detrattore delle sue lodi, o tra quelli che si rallegrano delle sue disgrazie. Fa piuttosto che mi compiaccia di tutto ciò che gli doni e fai per lui. Fa che possiamo essere uniti nella comunione dei santi, qui e nel cielo, nella grazia e nella gloria, per Gesù Cristo, nostro Signore. Ve la metto nel gruppo, la preghiera dell'invidioso, eh? E infine il peccato della negligenza. Perché la storia di Caino ci insegna che i peccati non sono soltanto quelli di commissione, ma che molto più gravi e molto più frequenti sono i peccati di omissione. Quello della negligenza. Pensiamo a tutta la nostra negligenza, alla nostra mancanza di cura nei confronti degli altri. Pensiamo a che cosa abbiamo fatto per i nostri fratelli, per i nostri figli, per le nostre figlie, per le nostre mogli, per i nostri mariti, per quante volte abbiamo pensato di più a noi stessi piuttosto che a loro, alle nostre cose, al nostro programma, al nostro progetto. Che cosa abbiamo fatto per dei peccatori che si stanno incamminando nella via della perdizione, che noi vediamo ogni giorno e che non ci curiamo di pregare per loro, di parlare loro della verità del Vangelo, del fatto che quando lo facciamo siamo così freddi da far loro credere o far loro sorgere la domanda: ma ci crede davvero che ci sarà un inferno? E quando parliamo con qualcuno che sappiamo che, secondo quello che dice la Scrittura, andrà nell'eterna dannazione, come facciamo a parlarne in modo così distaccato o addirittura a tacere? Non è questo un grave peccato da parte nostra? Sono io il guardiano di mio fratello? Fratelli, questa domanda deve rimbombare nel nostro cuore e la risposta deve essere: sì, lo sono. E come il profeta Ezechiele, noi siamo le sentinelle che, se non fanno suonare la tromba, sarà loro chiesto conto del sangue del peccatore. Lui morirà per i suoi peccati, dice Dio a Ezechiele, ma io chiederò conto a te. Tu sei il guardiano di tuo fratello. Parlo ai ragazzi, che avete dei fratelli più grandi o più piccoli. Voi potete essere come Caino o potete essere come Abele nei confronti dei vostri fratelli. Quale delle due parti volete prendere? La vergogna ci fa rispondere davanti alla domanda di Dio: non lo so. Ma la nostra coscienza dovrebbe sentire un'altra, ciò che è implicito nella domanda: hai custodito tuo fratello, hai aiutato tuo fratello, hai sostenuto tua sorella, l'hai corretto? E io ho finito questa mattina e concluderò però anche qui e anche questa volta con la solita strada che ci porta a Gesù Cristo, il cui sangue, come dicevo domenica scorsa, parla meglio del sangue di Abele. Il sangue di Abele ci parla della nostra colpevolezza, di quello che non abbiamo fatto nei confronti dei nostri fratelli, della nostra invidia nei confronti degli altri. Ma il sangue di Cristo ci parla della nostra purificazione. E Dio questa mattina viene incontro a ciascuno di voi. E viene incontro a ciascuno di noi ponendoci delle domande. Come risponderemo a questa domanda? Dove? Dove sei? Dov'è? Cosa? Cosa hai fatto? Possiamo rispondere come Adamo, che in pratica non risponde, rimane in silenzio, si nasconde, cercando delle scuse, cercando di nasconderci dietro un dito, come si dice. Possiamo rispondere come Caino, che dice delle menzogne, o possiamo rispondere come Abramo. Abramo, eccomi, Signore. Capitolo 22 della Genesi. Possiamo rispondere come Isaia: chi manderò? Chi andrà per noi? Eccomi, manda me. Possiamo rispondere come Maria: ecco, la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua parola. Possiamo rispondere come Cristo. Nel Salmo 40 c'è una bellissima, meravigliosa profezia che lo riguarda e che viene riportata nell'Epistola agli Ebrei. Allora ho detto: ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. E nel giorno in cui Cristo si presenterà davanti al Padre con il suo popolo redento, coronato di tutti coloro che egli ha acquistato mediante il suo sangue, potete leggerlo in Ebrei al capitolo 2, il versetto 13, dirà: ecco me e i figli che Dio mi ha dato. Cosa rispondi questa mattina a Dio? Rimani in silenzio davanti a colui che ti viene incontro, che ti ha esposto i tuoi peccati e la tua colpevolezza. Cercherai delle scuse, dirai delle menzogne, continuerai a mentire a Dio, oppure gli dirai: eccomi qua, così come sono, Signore, invidioso, perduto, perduta, ribelle, ma sono qui davanti a te non per sfuggirti, ma per essere tuo, per essere tua per sempre. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu non hai abbandonato l'umanità colpevole, ma hai voluto continuare mediante l'opera dello Spirito, mediante i tuoi servi, mediante Cristo, mediante l'Evangelo che ancora oggi viene predicato, a chiamare uomini, donne, alla fede, alla salvezza, alla verità. Fa che giovani e anziani, piccoli e grandi, ciascuno di noi questa mattina possa rispondere alla tua chiamata. E a te che ci vieni incontro, mostrandoci il nostro peccato, ma mostrandoci anche Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro esempio. Vogliamo dirti insieme, ridirlo, anche se l'abbiamo detto 20 anni, 30 anni fa, 40 anni fa. Eccomi, Signore, eccomi a tua disposizione. Non correrò più lontano da te, non mi nasconderò più da te, non rimarrò più in silenzio davanti a te, non mentirò più in faccia a te. Ti prego, Signore, opera nei nostri cuori. Amen.